Terza puntata speciale di questa seconda stagione di Pick and Pod, che segue la prima, dedicata ai campionati senior delle squadre padovane, e la seconda che abbiamo dedicato al torneo della Befana. Quindi dopo due occasioni nelle quali abbiamo parlato di attualità, come direbbe Max, apriamo il libro dei ricordi. E che ricordi, tornando indietro di 30 anni, e più precisamente alla stagione sportiva 1992-1993, che ha come sua peculiarità, e che peculiarità, un evento unico. Max, hai controllato l'archivio?
Sì, ho controllato l'archivio, confermi? È un evento unico.
Ok, un evento che speriamo non irripetibile, ovvero la promozione delle due formazioni padovane in Serie A2. E quindi è con piacere che ti passo la palla e il microfono per delineare i contorni di questo episodio speciale dal titolo 30 anni fa Padova in A2.
Grazie Nick, del microfono so ancora cosa farne, sì. Della palla anche.
Aspetta, ne abbiamo due qua che poi sanno cosa farsene della palla molto meglio di noi, adesso li presentiamo.
Esatto, allora la stagione sportiva del 92-93 è stata la 71esima stagione italiana di pallacanestro, il campionato di Serie B d'eccellenza maschile era il terzo livello ed è stato il settimo campionato di B d'eccellenza disputato. Girone unico a 16 squadre, con presenza di squadre da 10 regioni d'Italia. Per il Veneto parteciparono due squadre, per l'appunto la Fracasso Virtus e l'LD Padova e l'LD Petrarca Padova.
Certo.
La formula prevedeva che le prime 4 disputassero il playoff per la promozione in A2, mentre le ultime 4 c'era la retrocessione in B2.
Sì.
Sono state promosse in Serie A2 la Fracasso Virtus Vicenza, denominazione assunta dalla Virtus Padova, che in quel momento stava organizzando questa fusione,
certo,
trasloco, trasferimento, eccetera. Fracasso Virtus che arrivò ai playoff da prima in classifica e nel playoff fu un 2-1 con la Banca Popolare di Ragusa.
Certo.
L'LD Petrarca Padova arriva ai playoff da terza classificata, sarà un 2-0 con la goccia di carne a Udine.
Sì.
La retrocessione
cipiamola per
sì, sì. No, più che altro perché abbiamo avuto ospite un personaggio che ha giocato nelle Spezia a Cagliari, che poi fu successivamente ripescata per la rinuncia di Montichiari. Per la cronaca, lo scudetto italiano fu appannaggio della Virtus Bologna, sponsorizzata Knorr, ottavo scudetto, che superò in finale la playoff la Benetton Treviso, a sua volta vincitrice in quella stagione della prima Coppa Italia.
E allora dai, fatto tutto questo quadro che ha delineato la situazione, siamo in compagnia di tre ospiti, perché un quarto non è purtroppo riuscito a raggiungerci oggi che registriamo l'episodio. Direi tutti e tre cestisticamente padovani e tutti e tre protagonisti di quella stagione. Cominciamo quindi il giro di presentazione salutando e ringraziando Antonio Ometto. Ciao coach, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie a tutti voi, grazie dell'invito e bellissimo ricordo.
E adesso quindi li affronteremo questi ricordi. Dalla panchina al campo il passo è breve, in maglia bianconera classe 1971 è con noi Giorgio Tozzi. Ciao Giorgio, benvenuto a Pick and Pod.
Ciao a tutti, grazie dell'invito e super felice di esserci.
Grazie. Dall'altra parte del campo in maglia nero-verde classe 1972 è con noi Leonardo Busca.
Buongiorno,
ciao Leo, benvenuto a Pick
and
Pod.
Ciao.
Grazie a tutti per la vostra presenza e disponibilità.
Beh ragazzi, grazie di essere qua, è stato bello, cioè veramente sono felice di vedervi, lo dico pubblicamente.
Vai.
È mai accaduto dal 1994 in poi che vi siate radunati tutti così? Forse il derby del biscotto è stato l'unico.
Il derby? Sì.
Quindi circa 9 anni fa, se non ricordo male, 2015, occasione nella sì. quale ti volevano in campo Leo nel derby che quello che ricordava la finale, in questo caso di Serie B2, però tu avevi anche l'altro da giocare, che
sì.
l'hai anche vinto, vabbè, c'ero anch'io.
Vabbè. Esatto, abbiamo fatto una piccola esatto. apparizione.
Dai, vieni in campo, Leo, no, scusate, devo giocare quella dopo, magari il coach Friso non la prende bene se
no,
prendo un
esatto.
colpo durante la partita.
Ho salutato un po' dai bordi,
sì.
peccato perché avrei voluto fare un ingressino, diciamo, con i ragazzi, però sì.
Quindi dovremmo
c'era l'altra, si potrebbe riorganizzare.
Riorganizzare un altro derby.
Siamo passati 30 anni dalla promozione. Anche quelle due squadre si sono affrontate ovviamente in regular season,
certo,
all'andata e al ritorno, prima di poi giocare.
Quindi potremmo fare una riedizione.
Una riedizione, esatto.
Cominciamo da Tony. Nella precedente stagione di B di Eccellenza, la 91-92, la classifica vi vede a pari punti con Porto San Giorgio, ma gli scontri diretti vi obbligano un quinto posto fuori dai playoff. Quindi la promozione in A2 della stagione successiva era un obiettivo già pensato all'inizio della stagione o è maturato strada facendo?
È maturato strada facendo, visti anche un po' i risultati nel corso dell'anno. Diciamo che Valdi, cioè Medeot, è sempre stato un pompiere su questo, sia con la stampa sia al nostro interno. È fuori dubbio che avere nel gruppo storico Giorgio è qui, ma come ricordiamo c'è Gerardo Bonetto, ma poi aver portato anche all'interno dello spogliatoio giocatori tipo Pietro Generali,
certo,
ha creato anche forse un clima, ma soprattutto anche un gruppo che persone come appunto Pietro Generali potevano portare all'interno, perché una persona che aveva vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi, scudetti e quant'altro, tante volte di sicuro noi non ci siamo mai stati, intendo né Valdi né io in spogliatoio, ma penso che come gruppo, a parte quello storico nato da Padova, Petrarca proprio, dall'Antoniano e poi un po' esteso con altri giocatori arrivati sì da fuori, ma magari anche tipo Luigi Magro, Gigi Magro, che alla fine è nato a Padova anche lui cestisticamente e quant'altro, però fra di loro hanno trovato una chiave di lettura ancora più forte come gruppo. Forse la partita a Udine ne è una dimostrazione, la prima di playoff, forse,
gara 1.
Forse. Chiaro, lì c'entra che un tiro entra, un tiro esce, però vuol dire che anche il gruppo era solido sotto tanti punti di vista, e do atto anche a quello che era un po' la dirigenza di allora, il gruppo. Noi come gruppo stavamo bene insieme, non è che ci andassimo fuori a cena, a pranzo, o che sia chissà quali occasioni, oppure sempre insieme così. Però è vero che si stava bene insieme, insomma, con gli alti e bassi di un campionato, però credo che il risultato da una parte è giusto. Fortuna, ripeto, il tiro poteva entrare e uscire, però vuol dire che c'era quel qualcosa in più. C'era.
Quella palla rapinata da Bonetto,
sì,
fantastico.
Però vuol dire che c'è anche c'è qualcos'altro.
Bisogna costruire i presupposti per arrivare a quella palla rapinata, perché diventi poi il simbolo magari delle finali, però c'è tutto il resto dietro. Tra l'altro con una regular season che a un certo punto aveva avuto un momento di difficoltà con una serie di sconfitte.
Sì.
E lì si è vista forse proprio anche la solidità.
Quello che vi dicevo, cioè alla fine il gruppo non è questione del singolo, però ognuno ha portato qualcosa per le esperienze, perché poi forse sono ripetitivo, ma il gruppo storico nato all'interno
di
quello che era l'Antonianum, e non occorre richiamare i nomi perché li conosciamo, giocatori padovani, poi anche quello che era un po' che faceva da contorno alla squadra, cioè i giovani, perché per allenarsi poi non è che ti bastano i 10 titolari, chiamiamoli così. Però poi l'arrivo di persone esterne, anche queste, tenerle nel gruppo, entrare nel gruppo e maturare quel che è stato, vuol dire, ripeto, che c'era qualcosa, c'era e c'è stato. Dopo, ripeto, la fortuna, io l'ho sempre detto anche per me, per fin quando ho continuato ad allenare, io ho avuto la fortuna di farlo a casa, cioè a Padova, dove sono nato, senza dovermi spostare.
Anche se cestisticamente sei nato dall'altra parte.
Certo, questo no, non lo rinnegherò mai e quant'altro, anzi.
Hai citato i giocatori più esperti di quella squadra, li possiamo giustamente nominare, da Gigi Magro del 57, ma anche Mario Porto del 59, Siebold, ovviamente Aldo del 62 e Fabio Bortolini del 62. Poi dopo c'erano però tutti quelli, anche Maurizio Biondi, era un classe 62, quelli più giovani. Comunque li citiamo velocemente anche tutti. Cristiano Pagnozzi, Massimo Tommassi, Giorgio Tonzi che è qui presente, Filippo Gersel, Pietro Generali che era un altro dei veterani fondamentale pedina, Gerardo Bonetto e Nicola Rosin e Andrea Costantini. Dovremmo averli detti tutti, giusto?
Ok. Il roster ufficiale.
Questo era il roster ufficiale
della stagione.
Sponsor LD, come hai già detto tu, colori sociali ovviamente bianco e nero, oltre a coach Valdi Mediot e Tony Ometto, il preparatore fisico Ennio Boschini.
Esatto.
Ok, che è stato mio professore di educazione fisica, si chiamava così, al liceo Fermi, tra l'altro, il grande Ennio. Il quarto ospite che manca oggi è Michele, sarebbe dovuto essere Michele Caiolo, che era vice allenatore di Walter Danesi. La domanda che abbiamo fatto a Tony la volevamo fare anche a Michele, ma te la giriamo, Leo. Cioè, eravate reduci da due stagioni di Lid Eccellenza,
sì.
Perché la Virtus, come sappiamo, è salita un anno prima rispetto al Petrarca, proprio nella famosa finale del derby del biscotto tra Viero e LD. Con un sesto posto finale l'anno precedente, proprio dietro al Petrarca, nella stagione quindi 91-92. La promozione in A2 della stagione 92-93 era un obiettivo già dall'inizio della stagione o è maturato strada facendo?
Beh, allora, a quell'epoca ero dirigente e quindi abbiamo sistemato. Allora, ti posso dire che quell'anno lì c'è stata la fusione tra Virtus Padova e Vicenza.
Certo.
Noi siamo andati a giocare a Vicenza, quell'anno lì eravamo un fracasso e giocavamo a Vicenza. Per come hanno costruito le cose ti direi di sì,
sì.
Nel senso che l'obiettivo era quello di andare su, perché poi si è cercato così nella costruzione della squadra di tenere, se non ricordo male, insomma 5, non so se eravamo 5-5 giusti o 6-6, perché come diceva Tony giustamente, sei, la squadra è composta poi anche dagli altri
quelli
ragazzi
più giovani,
che ti danno una mano.
6-6.
Dopo magari mi fai l'elenco perché dove,
sì, sai, ce l'abbiamo qua,
abbiamo il roster ufficiale.
Infatti mi rifate l'elenco. E però direi di sì, direi proprio che l'obiettivo era quello di quantomeno rimanere tra
le prime
nel vertice, cosa che è stata, insomma, anche noi avevamo i nostri, come dire, senior, veterani, forse più del Petrarca non credo, però insomma esatto, a livello di età.
Almeno vedendo le annate,
sì, esatto.
Diciamo forse molti, una decina di anni più, qui sui 30 anni, perché se
sì,
tu ne avevi una ventina,
ecco, probabilmente era...
Magari
era
meno picco su...
Esatto, però insomma...
Come una squadra esperta, chiaramente. Beh, li citiamo allora, visto che ne stiamo parlando, Stefano Rossi, Eris Righetto, Antonio Saccardo, ovviamente Leo Busca qui presente, Paolo Lanza, Massimo Chiarello, Paolo Uniti, Piero Cohen, Paolo Palucci, Massimo Valentinuzzi, Maurizio Marella, i giovani in questo caso sì, giovanissimo Eddie Cagnin, e coach appunto Walter Danesi, assistente Michele Caiolo.
Esatto, me li ricordavo tutti.
Potevamo interrogarti sui numeri di maglia.
Esatto.
Beh, stagione regolare chiusa al primo posto, tu al di là di tutto a distanza di 30 anni, che ricordo hai di quella stagione?
Beh sai, sono stagioni dove ci sono le promozioni, sono sempre stagioni che hanno una chimica di squadra particolare e divertenti, perché poi i risultati aiutano. Quell'anno ricordo che io facevo su e giù da Padova a Vicenza,
sì.
Però avevo l'appartamento e dormivo con Maurizio Marella.
Sì.
Ed ero anche compagno di stanza, mi avevano messo con... insomma, ero un po' agitato, mi avevano messo col buon Maurizio Marella. Di cui ricordo, posso dire un ricordo?
Sì.
Ogni mattina in trasferta alle 7 si svegliava, io ancora ero in inverno, lui a torso nudo, lui era di Pordenone, apriva la finestra, spalancava la finestra e entrava un freddo in trasferta e io dicevo no, adesso non posso dire,
no, senti,
e ho questo ricordo che per carità non è che riassume la stagione, però questo ricordo di distanza, diciamo così, per quanto riguarda il risultato sei stata una... Sei primo in classifica, i playoff, siamo andati a giocare a Ragusa, perdiamo,
sì.
In casa, andiamo a Ragusa, perdiamo,
sì.
Un po' botte, tornano da noi, palazzetto di Vicenza pieno, festa, bellissimo, insomma, è stata una cosa veramente...
No, perché guardando chiaramente il tuo curriculum che Massimo ha in modo alacre, puntuale, redatto, cioè ci sono, e non riassumeremo in questa occasione, anche perché è possibile, hai cominciato comunque la tua giovane, cioè da giovane, già con due promozioni, appunto quella dalla B2,
sì.
In B1 e poi quella dalla B1 in A2, quindi subito un inizio
subito
ricco di emozioni.
Partenza col botto, no? Anche quella della B2, ma
sì,
poi ti potrei dire...
Certo.
di qualche annata, insomma, le annate belle, dopo
se le, sempre, se le si ricorda, esatto, più volentieri. Ricorda,
certo. Poi l'anno dopo però noi siamo retrocessi, sì, in A2, e quindi là magari ho, diciamo, più ricordi, non dico negativi, ma di sofferenza, ecco.
Beh, chiediamo la stessa cosa anche a Giorgio, che ricordo ha così in tanto generale di questa stagione con la promozione.
Anche se hai qualche aneddoto, tipo, beh, no, finestre aperte, va benissimo.
Beh, certamente, insomma, per me ancora più di Leo. Leo ne ha avute di soddisfazioni maggiori delle mie, ha giocato anche più di me, quindi avrà altre annate che ricorda. Certamente io ho due ricordi fortissimi per quanto riguarda la mia, fra virgolette, carrierina di giocatore. E certamente uno è legato a un risultato delle squadre giovanili, ma il risultato per eccellenza è stato questo di quest'annata, in cui siamo stati promossi dalla B1 alla 2.
Certo.
Diciamo che il tutto è un po' acuito nella mia esagerazione. Ho sentito una gioia che mia personale, ma che, e mi sono sentito trascinato e nella forza e nella gioia da tutto un passato del, sì, Petrarca, che era forse anche troppo, che è stato anche forse il mio fardello sempre.
Sì.
Però una soddisfazione, mi sono sentito di riportare il Petrarca dove era stato ai tempi di mio padre. Quindi, certo, questo ha ancora di più acuito la gioia, la soddisfazione per quel risultato, che non era scontato, perché a dire la verità, vero tutto quello che ha detto Tony, avevamo una bella squadra in cui ci si eravamo inseriti, però non avevamo avuto un'annata in cui avevamo dominato. E non più tardi della partita prima delle finali abbiamo preso una batosta a Ragusa, in cui probabilmente tutti abbiamo detto: ma cosa andiamo a fare? Udine era una squadra, quella sì, veramente costruita
per centrare l'obiettivo.
Ma evidentemente era destino, perché insomma ancora credo che si ricordi ovunque, ogni tanto incontro Pozzecco, sì, siamo amici, cioè anche lui dice: non ho mai visto, insomma, perdevamo di 4 punti a 30 secondi dalla fine, abbiamo vinto di 3.
Sì.
Quindi
prometto che metterò sul Facebook del nostro podcast, metterò lo spezzone di filmato degli ultimi secondi, certo, di quella partita,
certo,
lì.
No, ma è una serie di circostanze per dire, poi chiaramente Gerardo ha fatto quell'azione da 4 punti, in un'azione sua, quella del tiro, quella della palla recuperata non propriamente il suo marchio di fabbrica, e quindi però
potrà sempre dire: Gerardo, vedete che quando volevo difendere,
quando conta, quando difendo conta. Anche
io, per esempio, io mi sono trovato a tirare 2 tiri liberi e avevo guardato la panchina e forse la panchina mi aveva detto di sbagliarlo, e io probabilmente l'ho tirata per sbagliarlo, e è andato dentro. Invece
nel filmato si vede che ti giri e domandi alla panchina.
Quindi veramente
se non ricordo male,
a meno che, perché ero delle volte ero anche un po' disubbidiente, probabilmente mi ha detto forse l'ho
segnato. L'hai segnata apposta, dici.
Che Pozzecco l'ha citata questa cosa
nel libro,
nel suo libro,
nel suo libro,
che non ha mai vissuto una situazione,
beh, l'anno dopo, sì, l'anno dopo, fra l'altro, se non sbaglio era quell'anno di Vigna di Valle, siamo andati a fare, abbiamo deciso, sì, perché c'era tutta una serie di circostanze per cui fare il militare quando eri in Serie A era più conveniente di fare, cioè aveva delle
peccato che io ero in Serie B.
Vigna di Valle?
No, quando siamo retrocessi, siamo andati l'anno,
okay, l'anno dopo.
Dopo ti racconto.
Ci siamo trovati fuori tutti, abbiamo fatto nell'anno del raduno militare, certo, ci siamo trovati. Non so se avvenga ancora adesso, radunavano tutti i giocatori e gli facevano fare un addestramento durante l'estate e ti facevano stare in questa caserma in cui c'era un reparto apposito. Eravamo in stanza Leo, io in un letto a castello, grande. Poi c'era Pozzecco, c'era Bulgheroni, Orsini, un sacco di
che figata,
è stato un mesetto
raccontiato di questa avventura,
no, è stato
divertente. Devo dire che Giorgio, andavamo a volte con la mia macchina, no. Giorgio guidava e io dormivo.
Cosa partivate la sera, viaggiavate di notte?
Viaggiavamo e dopo facevamo
e facevate tutta una tirata. Beh, la ricordiamo un attimo allora la classifica. Beh, il fracasso Virtus Padova Vicenza aveva chiuso al primo posto con 22 vittorie in 30 partite, appunto Goccia di Carne a Udine seconda e con 18 vittorie, raggiunta poi da LD Petrarca Padova e Ragusa. Un arrivo a quattro squadre e non andremo a ricalcolare noi la Bursa.
Ho controllato,
immaginavo, con Imola, Bergamo e Batti Pagliese era stata comunque quella che si era classificata al quarto posto. Del resto tu l'hai già un po' detto, appunto, la retrocessione di Cagliari. Primo contributo audio che è arrivato a Pick and Pod, di quale siamo molto contenti, e ascoltiamo le parole che ci ha mandato l'audio, il contributo dell'head coach del Petrarca. Esatto. E quindi passiamo la palla e il microfono a Val di Medeot.
Intanto sono contentissimo di poter partecipare a questa trasmissione. Padova resterà sempre per me, se non la più importante, una delle più importanti assieme a Venezia e a Gorizia, chiaramente, perché qui ho incominciato a giocare i primi tempi, le prime soddisfazioni, i primi canestri, le prime promozioni e anche le prime retrocessioni. Quella annata lì è stata sicuramente eccezionale. Penso veramente che è stata di alti e bassi, perché inizialmente siamo partiti molto bene, poi durante l'anno abbiamo avuto un po' un calo anche per qualche infortunio, però diciamo che sono stati bravissimi i 5, 6, 7, 8 che giocavano sempre, ma abbiamo superato la crisi soprattutto con quelli che entravano saltuariamente, ci davano una mano in allenamento, ma tante volte anche in partita. Per quanto riguarda chiaramente le due partite, quelle più importanti, con Udine, a Udine abbiamo giocato una partita che era messa benissimo fino a che Pozzecco non ha fatto dei canestri di tabella e un po' anche fortunosi. Però abbiamo saputo riprendere tutto e quei 25 secondi sotto di 5 punti finiti a più 2 sono stati veramente meravigliosi. Poi in casa chiaramente è stato non una passeggiata, ma sicuramente abbiamo giocato molto bene in difesa e eravamo sicuri di tutte le cose che facevamo. Di aneddoti durante l'anno sicuramente ce ne sono stati parecchi, però purtroppo è passato così tanto tempo che non è che non mi ricordo, ma direi magari di un giocatore una cosa e che invece ha fatto un'altra. Sicuramente c'è stato un momento pericoloso in cui abbiamo perso 5 partite di fila, dove sicuramente l'ambiente ha fatto in maniera di farci superare tutte quelle crisi lì e chiaramente diciamo che ci siamo proprio meritati, anche perché il pubblico meraviglioso ci ha sempre sostenuti. Poi sicuramente come si può dire, la cosa finale, la cena nella curata da Fratel Fiocchi, me la ricorderò sempre, perché è stata veramente piacevole e diciamo euforica. Credo con questo più o meno di aver detto tutto. Anno meraviglioso, pubblico meraviglioso, giocatori che hanno dato il massimo e soprattutto i giovani padovani che ci hanno dato una mano per poter superare le crisi e vincere. Io Padova sicuramente l'avrò sempre nel cuore, perché è stato praticamente la città e la squadra con cui ho incominciato ad allenare. Ero inesperto, con un po' di problemi, però comunque anche quella volta là eravamo arrivati ai playoff per salire in Serie A. È andata male a Livorno e io credo che i tifosi di quella volta si ricorderanno bene tutti i nostri problemi avuti là, perso di un punto, andati via sotto scorta, eccetera, eccetera. Però diciamo che poi la seconda volta che sono venuto a Padova ho rimediato a tutto perché chiaramente ero più esperto e soprattutto ho avuto dei talenti notevoli che io ho saputo chiaramente valorizzare e sfruttare al massimo. Vi ringrazio per questa chiamata e spero magari di risentirci presto. Ciao a tutti i tifosi e speriamo che il Petrarca torni magari, non so, fra qualche anno a giocare in Serie
Beh, ringraziamo ancora molto coach Vadim Medved che aspettiamo a Padova e
Sì,
lo
abbiamo la.
aspettiamo magari quest'anno, visto che è fresco fresco di un compleanno, cifra tonda, la voce è pimpante come lo è sempre stato anche lui in campo, in panchina, e quindi visto che Padova, come ha detto lui stesso, la porta nel cuore insieme a Gorizia, eccetera, lo aspettiamo volentieri sicuramente non solo a Pick and Pod, se avrà il piacere di venire, ma soprattutto a Padova. Tony, tu sei stato diversi anni in compagnia di Valdi in panchina.
Da quando è tornato a Padova nel 92, se non adesso non voglio sbagliare l'anno, ma da quando lui è tornato, che eravamo in B2, abbiamo fatto 2 anni di B2, due
Sì.
di
E
B1 e due di A, sei anni insieme.
com'era stare fianco a fianco con Coach Marriott?
L'inizio per me è stata una sorpresa che la società mi abbia scelto, perché non me lo aspettavo giustamente. Io ricordo che eravamo alle finali nazionali di Caorle con l'annata 72-73. Sì, che io allenavo con le giovanili, e lui era venuto a vedere le finali e lì mi hanno detto se mi sarebbe piaciuto, interessato. È chiaro che sì, perché è una cosa che io non mi aspettavo assolutamente. Onestamente, all'inizio il rapporto è stato un po' staccato, nel senso carattere che io ho carattere abbastanza chiuso finché riesco ad aprirmi un po' con le persone. Aggiungiamo con un allenatore che aveva già, come lui ha ricordato nella sua intervista, trascorsi di giocatore di più che buon livello, perché se non ricordo male ha fatto anche le Universiadi a parte la Serie A, e come allenatore già esperienze importanti a Venezia, a Gorizia e poi a Rieti, era stato così, poi aveva fatto la Serie B, veniva da Firenze e quant'altro. Comunque, a parte l'inizio, poi ci si è amalgamati, una persona di vecchio stile, anche come educazione, come tutto, come modo, persona che veniva in bicicletta allenamento, cioè fa capire un po' che non era certamente sentirsi importanti
Un
per,
sostenuto
no, esatto, per la parte esteriore della persona e quant'altro. In 6 anni crei un certo rapporto con Giorgio, è qua,
sì.
cioè, con certi giocatori che sono stati insieme con noi per 6 anni. Ho saputo gestirli con alti e bassi, è andata bene come gruppo. Man mano che passava il tempo, i mesi, le settimane e gli anni, è chiaro che il rapporto con lui è diventato sempre un po' più stretto, nel senso di collaborazione e quant'altro. A livello ultimo, cioè l'ultimo anno di B1 più che la A2, quello che mi divertivo di più io era di guardare le partite degli avversari,
Sì,
scrivere,
sì.
e dopo alla fine però i giocatori vanno in campo e scelgono loro cosa fare. Cioè, tu puoi preparare quello che vuoi, così. E anche Valdi su questo, diciamo che amava più magari sì la difesa, tutto quanto, però lasciava anche libertà molto su quello che era l'attacco.
Tu che adesso ci hai confessato prima di registrare che segui tantissimo l'Eurolega e il basket di Serie A. A riguardare a 30 anni di distanza quel basket, sembrano passati 30 anni, ne sembrano passati di meno, di più, c'erano i 30 secondi, l'arco dei 3 punti era più vicino.
Diciamo che certe regole ti aiutano e ti falsano un po' il modo di giocare. Per me, come vi ho anticipato, il basket vero adesso è l'Eurolega. E l'NBA è uno spettacolo e basta, è chiuso lì. La Serie A nostra, le prime squadre in classifica, vedi un certo basket. Più scendi, vedi un basket dove uno gioca e altri fanno da contorno e quant'altro. Le regole sono un po' cambiate, per carità. Quello che a me piace più vedere è che ci sono squadre che giocano insieme. E
Che si
questo lo
passano la
vedi,
palla.
esatto, e lo vedi, probabilmente anche dall'allenatore che c'è. Dopo, chiaro, ripeto, chi gioca sono i
Sono sempre i
giocatori, per
giocatori.
cui scelgono loro e ti fanno vincere o perdere le partite loro. Però l'impronta la vedi.
E com'era da giocatore essere un giocatore di Valdi Mediot? O giocare allenato da
Insomma,
Valdi Mediot, ecco.
diciamo che insomma, le annate con Valdi sono sempre, cioè, e con Toni sono state tutte annate
positive ogni anno, c'è stato un miglioramento in crescita. Devo dire che avevo il mio caratterino all'epoca, però insomma in qualche modo mi ha lasciato libertà di espressione, e questo devo dire che è un suo merito e una cosa che gli riconosco e a cui devo le cose. Poi chiaramente bisognava mediare in questa squadra, cioè non è sempre stato tutto rose e fiori, no? Per cui c'erano i giovani di casa,
certo, rampanti
e così, qualcuno con più esperienza, qualcuno che veniva più da fuori, quindi hanno dovuto accettare e far incastrare tutte queste diversità, ma insomma un po' come credo ci siano in altre squadre, io racconto quella, certo, della nostra, insomma. Quindi mi sono divertito tanto al di là dei risultati, cioè era divertente stare con la squadra e anche le proposte di Valdi non erano quasi mai troppo pressanti e oppressive, quindi è stata sono state annate di scioltezza di,
sì, anche dici come rapporto oltre gli aspetti tecnico-tattici relazionali.
Ma, sì, devo dire che anch'io abbastanza chiuso, Valdi anche lui giustamente
allora chi era il chiacchierone della squadra, così lo citiamo?
Beh, cioè, Gerardo. Stato un po' il grande tessitore di tutte le cose, però okay, ognuno, beh, poi quell'anno c'era Pietro Generali che
era spassoso,
come diceva ridendo Aldo, bisognava chiudere la televisione perché parlava
però
era molto divertente perché Pietro, avendo avuto un trascorso importante e delle esperienze forti, era molto divertente ascoltarlo.
Anche tu hai avuto un sacco di allenatori nella tua carriera, Leo, anche se non parliamo del 92-93. Ci sono degli allenatori che ti hanno lasciato di più da un punto di vista magari cestistico, da un punto di vista umano?
Certo, sì.
È facile ricordarseli tutti uno per uno, perché adesso sei
tutti,
qui.
Tutti, esatto, bravo. Il quizzone ne metti un po' in difficoltà.
Anche in però, quelle stagioni magari meno funzionali in cui ne cambi tre in due anni.
Sì, esatto, due. Sai, poi le situazioni che si vengono a creare sono molteplici. Sei in società magari dove danno forte appoggio all'allenatore e quindi i giocatori mantengono un profilo, o società invece dove si sbilanciano più sui giocatori e quindi l'allenatore diventa un capro espiatorio, oppure comunque una scelta, la prima scelta, sai, di cambio, insomma, è successo a Scafati.
Sì.
Dove umanamente stavamo giusti in equilibrio, c'era Franco Gramenzi, poi l'allenatore che è venuto dopo non è che fosse da meno, ma ha pagato, diciamo così, la scarsa attenzione.
Cioè, tra giro così, dai, un giocatore è disposto a essere allenato da un allenatore che magari sul piano umano ti ritorna di meno se è molto preparato e competente da un punto di vista tecnico-tattico? Si parla di alti livelli,
quindi si accetta
il ruolo, chiaramente.
Sì, sì. Beh, ho avuto allenatori che arrivavano in palestra, buongiorno, buonasera, ciao, basta, palla
quello
due,
che si fa in campo,
e dopo
non c'era un extra.
Non c'era nessun tipo di rapporto, posso anche citare che Frates,
sì,
adesso mi viene quello più eclatante col quale però siamo andati ai playoff, abbiamo, certo, giocato, però sai già che è il tipo di allenatore che non dà tanta confidenza, nonostante sia una persona simpatica,
però nell'interpretazione del suo ruolo, del suo,
esatto,
lavoro, preferisce
lui
un certo distacco.
È così, e poi se tu a lui non interessa se tu la sera prima esci a ballare, mangi la carbonara piuttosto che, ti faccio degli,
sì,
esempi, sono state polemiche anche su queste cose, il pollo con il prosciutto, esatto, l'interesse è in campo. Se in campo fai le cose che devi fare, bene, se no è il primo che però te le butta addosso,
certo,
anche con stampa, con, capito,
modo mentre, diretto.
Sì, sì, diretto.
Questo, diciamo, responsabilizza molto il giocatore, questo,
esatto,
un po' alla statunitense,
già,
che se devi arrivare,
bravo,
al training,
esatto,
camp già preparato.
Già pronto, bravo, non puoi arrivare.
Se sei sovrappeso, però ti pesa e te lo dice tutti i giorni.
No, te lo dice oppure ti manda via.
O ti manda via.
Quello che è successo, certo, ad esempio, con alcuni giocatori, o dopo vai nella dinamica di tu giocatore, se ti va o se riesci a reggere quel tipo di rapporto o meno. Altri invece che sono più, che lasciano più spazio, come ha detto Giorgio, e quindi magari sono più nella gestione del gruppo, alcuni invece che hanno i loro binari e vogliono che, e non sono loro che si adeguano ai giocatori, ma sono i giocatori che si devono adeguare al sistema.
Certo.
molte cose nascono anche, secondo me, in corsa, o meglio, a quell'epoca, non so, io se avevo Giorgio non potevo prendere un allenatore, ma non, mentre se avevo Busca, che ero più soldatino, no, rispetto a Giorgio, sono un po' più espansivo così, però resto nei binari, certo, di quello che, no, se no mi dice vai là, io magari, Giorgio si dice vai là, diceva,
aspetta, faccio un altro giro per arrivarci.
No, approfitto e abbiamo 50 anni, sì, ma sappiamo tutti e due come siamo, no? Come siamo stati nel bene, nel, come dire, lui è molto più estroverso di, certo, me come giocatore, era molto più, io magari ero più razionale, se vuoi così, visto che siamo qua insieme, però mi collegavo solo per il discorso allenatore, perché, certo, dopo magari, come, ti faccio un esempio, a Capodorlando,
sì,
è andato via, per Di Chizzi, col quale mi trovavo, e arriva Sacchetti. Io credo di non essere un giocatore per Sacchetti, nel senso, non l'ho mai avuto, ma vedendo come la sua tipologia di gioco, molto sulle letture, aperta, via, cioè, o meglio, poi non sono così offensivo, quindi, magari so che ho più bisogno di
struttura,
binari, di
diciamolo
struttura,
così,
bravo,
certo, esatto, perché dopo, poi ognuno trova la propria zona di comfort,
dopo
quelle
crescendo,
che sono,
se tu adesso a 50 anni vado a giocare con loro, io non passo più una palla, tiro sempre
è la ruota, no?
È la ruota, esatto, e Giorgio va, passa, siamo insieme, giochiamo insieme,
quindi
è
passa, vero, giochiamo, esatto. Quindi si può dire che 30 anni fa, soprattutto per questo tipo, di squadre che avevano una forte impronta anche dal settore giovanile, l'allenatore scelto dalla società si dovesse un po' adeguare ai giocatori, mentre poi adesso sembra invece sempre che l'allenatore arrivi e si scelga poi i giocatori. Cioè, quante sono le squadre anche di A2 basate sul proprio settore giovanile? Cioè, è cambiato tutto questo, no?
Si... Vai, sì, è così, è tutto un altro sistema rispetto al nostro, quando c'erano i cartellini.
Cioè, le A2 cambiano 7 giocatori all'anno adesso,
sì,
quindi...
Ma poi ci sono un sacco di americani, c'è, cioè, un continuo movimento. Un anno a Roseto, che dopo è venuta fuori è Roseto che ha aperto la strada ai comunitari, no?
Sì.
Cioè, penso avremmo cambiato... Veramente, se tu che sei un buon...
Fai questa ricerca.
Se vai a vedere, adesso io dico 15 per stare basso, ma secondo me sono 25, e il giro di America arrivava... Ogni settimana arrivava uno, tesserato, ricordo ancora, un tesseramento di una partita, è arrivato. Allenamento sembrava, sai, fa due allenamenti, sembrava un fenomeno, tiro da 3 punti, alley-oop, partita la domenica, partita... Non ne viene fuori, ma poverazzo, sei arrivato, è stato qua una settimana, tagliato, via, mandato, arriva un altro... Cose, ma non me le sto inventando,
sì, no.
Puoi, ci puoi risalire, è che non mi ricordo i nomi, esatto.
Non mi ricordo qualcosa.
Quindi, però, possiamo, certo, dire che, di quegli anni un aspetto bello e forse un po' romantico a questo punto è che si aveva il senso di fare un percorso con questi ragazzi, cioè al di là delle vittorie della B2, sì, e della B1, perché chiaramente sono andati anche giocatori forti da fuori per vincere, c'era il senso, no, di evoluzione, di percorso.
Sì, questo sì. Una parte di allenamento, anche se breve, nel senso l'ora e mezza, 2 ore, quel che durava, c'era sempre l'esercizio, i due esercizi sui fondamentali,
certo,
che magari qualcuno, però a seconda, magari la giornata non era felice per motivi di ognuno di noi personali, così, però alla fine erano interpretati nel senso costruttivo della cosa. Cioè fare la partenza incrociata, la partenza stessa mano, stesso piede o cose così, i 5 minuti, i 10 minuti, l'arresto, il tiro, veniva sempre dedicato per cosa che adesso, cioè vedere, giocare adesso e te lo chiedi, però io non alleno più, mi dicono che è molto più difficile, per cui diciamo che me la tengo per me, come sento però da tante parti che è molto più difficile questo, tutto quello che è la parte dei fondamentali, però... Se torniamo al discorso fatto prima sulla Serie A, l'Eurolega, così, oppure un certo tipo di giocatori, tu vedi quelli che le basi le hanno ben solide, le hanno.
Max, oltre a coach, Val di Medioth, però siamo riusciti a raggiungere anche il dottor Dianesi, tra un intervento e l'altro.
Sì, abbiamo raggiunto anche Walter Dianesi, qui abbiamo posto la domanda... è uguale a quella a Valdi, quindi abbiamo chiesto
un suo ricordo
su quella stagione.
E allora ascoltiamo coach Dianesi.
Buongiorno, sono Walter Dianesi. Siamo al 23 maggio 1993 a Vicenza Palasport. Mancano 56 secondi alla fine della partita di spareggio per la promozione in Serie A. Vedo avvicinarsi a passo lesto verso di me, tendendomi la mano, l'allenatore del Ragusa, Gianni Lambruschi. Alzo gli occhi al tabellone e capisco che il punteggio non potrà più essere modificato nella vittoria finale. Fracasso Padova, Vicenza ha vinto ed è promosso in Serie A. Io sono allenatore di questa splendida storia di sport. Facciamo un passo indietro, al maggio del 1992. Erano finiti i campionati, il Fracasso Padova, coach Claudio Bardini, aveva fatto un grande campionato di Serie B d'eccellenza senza aggiungere la promozione e il Triverato Vicenza aveva, sotto il narrante coach, fatto un grande campionato di Serie B perdendo lo spareggio per essere promosso a Pesaro. Quel maggio del 1992 venne ai due responsabili sportivi del Fracasso Padova e della Triverato Vicenza, Franco Bernardi e Roberto Pizzaro, un'idea esplosiva. Fondiamo le due società e puntiamo alla promozione in un paio di anni. L'idea entusiasmò i dirigenti delle due società e in un brevissimo tempo ci fu una fusione magistralmente condotta. Due società, due settori giovanili forti, si sarebbe giocato la B d'eccellenza a Vicenza, deciso l'allenatore, il sottoscritto, spero per merito ma anche perché Claudio Bardini nel frattempo si era accasato a casa sua a Udine, e la squadra? Avevamo oltre 25 giocatori, dovevamo sacrificare qualcuno, il momento più difficile. Esempio, tre playmaker forti, Busca, Pallucci, Sommese, giocatori potenzialmente di prospettiva tipo Menghini ed altri casi. La scelta fu dolorosa, ma soprattutto fu doloroso il comunicare il tutto. Quell'anno le squadre più attrezzate erano Udine, con Buonamico e Pozzecco, sì sì, quel Pozzecco che ora è il commissario tecnico della nazionale italiana, coach Bardini, Bergamo, con Mossali e Lardo, coach il colpianto Claudio Corrà, Petrarca Padova, con Tonzi, Magro, coach Val di Medeot. E noi speravamo di essere gli outsider. Nessuno ci dava per favoriti. Questo mi infastidiva molto e feci una scommessa con me stesso. Se avessi fallito, avrei lasciato il basket e avrei incominciato a fare il mestiere di chirurgo. Decisi di dare degli input dogmatici in modo di non farci influenzare dalla pronostica a noi sfavorevole. A. Mai alibi, mai giustificazioni. B. Diamo sempre il 110% perché è giusto, ma soprattutto perché se diamo il 110% abbiamo la speranza che il nostro compagno faccia come noi. Se invece diamo il 90% avremo il dubbio che anche il nostro compagno faccia lo stesso. E il dubbio uccide le squadre. C. Nessuno ci deve condizionare, né con le lodi né con le critiche. Noi dobbiamo condizionare. Come? Aggredendo, aggredendo, aggredendo. Assestata la fusione a livello tecnico-tattico, iniziamo alla grande il campionato sempre in testa. Finiamo il girone d'andata in testa e questo mi permette, per solo merito dei miei giocatori, di essere scelto come capo allenatore della selezione italiana di Serie B che andrà a sfidare la selezione spagnola di pari categoria. Nella selezione italiana vi è anche il formidabile Marco Buonamico, per tutti noi un totem. Durante il viaggio mi accorgo che non mi rivolge la parola. Allora lo affronto, non certo fisicamente perché altrimenti la trasferta per me sarebbe finita tragicamente, ma verbalmente, e mi spiega che non mi sopporta perché durante la partita di campionato, quando lui aveva la palla, io urlavo tira, 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 come se lo provocassi. Sorriso e gli spiego che tira, tira non era per lui, ma per far scappare in contropiede anticipatamente la nostra guardia. Ridiamo, ci abbracciamo e il giorno dopo la sua qualità e mentalità ci ha fatto vincere contro gli spagnoli. Passano le giornate e passato il momento down di ogni squadra, ci presentiamo al derby con il Petrarca di ritorno. Partita sentitissima da tutta la frangia patavina virtussina della nostra squadra e società. Il Petrarca, come tutte le squadre allenate da Medeot, gioca una grande pallacanestro. Noi arranchiamo ma non molliamo. Tonzi e compagni, Bonetto in testa, ci fanno vedere i sorci verdi, ma noi non molliamo. Time out a 5 minuti dal termine. Vedo la possibilità di azzannarli e urlando ai miei grido al collo, azzaniamoli, uccidiamoli. Sono in trance agonistica folle. Vinciamo la partita, vinciamo il derby, ma dietro la panchina si era appostato per tendermi il tranello un giornalista al quale non gli stavo propriamente simpatico. E il giorno dopo, il Mattino di Padova apre la pagina sportiva sul derby con Deanesi, medice, cura te ipsum. Medico, cura te stesso. Che figura miserrima, aveva ragione. Playoff per la promozione. Siamo primi e giochiamo contro la quarta classificata, la rivelazione Ragusa di Lambruschi, che gioca con molti giovani un basket molto effervescente. Prima partita in casa, fatichiamo, vinciamo. Già allora, fra il nostro Coin e il loro Sales, ci erano state delle scaramucce fisiche, forse ricordi dell'anno precedente dove erano stati compagni di squadra. Ritorno a Ragusa, clima assolutamente incandescenze. Fattaccio. Sales colpisce con un pugno a gioco fermo Coin. Tutti in campo, perdiamo. E allora arriviamo al 23 maggio 1993, dove finisce la nostra storia. Palasport a Vicenza stracolmo. Sales non gioca. Aggrediamo con la bava alla bocca. Alziamo ritmo, difesa, aggressività in ogni azione. La pallacanestro che io amo e che sempre amerò. Grazie a tutti e grazie al mio staff, ma soprattutto ai miei 10 eroi: Busca, Palucci, Rossi, Coen, Valentinuzzi, Marella, Lanza, Chiarello, Righetto e Uniti. Walter Deanesi.
Leo, abbiamo ascoltato questo contributo sonoro, di questo contributo audio di Walter.
Meticoloso e chirurgico, che neanche in sala operatoria, cioè partito dalla costruzione del roster fino al training camp, il campionato, la finale.
Sì. Beh, interessante, perché anche l'aspetto così del allenatore dirigenziale della costruzione della squadra,
dalla fusione a tutto quanto, esatto. Quindi ha ricordato,
bisogna anche fargli complimenti per la memoria, comunque,
certo, per la scommessa vinta, questa cosa che gli avessero messo contro il pronostico, sì. Ce l'ha ancora lì, sì. Lo salutiamo e lo ringraziamo,
assolutamente.
Come fu, no, essere...
Beh, allora, intanto, avendo sentito l'audio di Valdi, che sì, parlava di 5, 6, 7, 8 che giocavano sempre, e Valdi ne aveva 25, ha detto, no? Quindi sì, intanto Walter, ha dovuto, sì. Walter, scusami, sì, Walter ne aveva 25, che dovuto... questo pezzo non lo conoscevo, cioè il pezzo, sì, dei 25, sicuramente hanno dovuto scremare, perché, diciamo scremare, hanno dovuto nella fusione fare delle scelte, come ha detto Walter, probabilmente anche dolorose per l'attaccamento di giocatori. A me viene in mente, io non sapevo, non mi ricordavo questa cosa con Gigi Sommese, con cui tra l'altro ho un gran rapporto e che per me è stato un faro, esatto, una figura, certo, importante. Non ricordavo all'epoca che ci fosse stata questa dinamica. Detto ciò, Valdi è stato bravissimo, perché aveva 10 giocatori, anzi 12 giocatori, cioè tranne se vuoi me e Righetto, che eravamo i 72, quindi quelli più giovani, lasciando stare Saccardo, Eddie Cagnin, che gravitavano, però non erano nei 10 come struttura, sì. Se vai a vedere, i 10 sono tutti come età media, tra i 25 e i 30, sì, anni, deve, sì, gestire un gruppo di gente grande, importante, cioè di giocatori, Palucci, sì, Chiarello, Lanza, Marella, poi Piero Coen, certo, Uniti, con anche situazioni, non dico di tensione, però di agonismo anche in campo, in allenamento, di gioco, e poi tu giochi 25, io gioco 20, quindi devo dire che è stato veramente bravo a, come dire, far giocare e chiarire da subito tutte le situazioni e far giocare, trovo questa come difficoltà maggiore dal punto di vista poi ovviamente tattico della preparazione delle partite, di quello che faceva con Michele Caiolo, che c'era anche Michele, sì, come assistente, sai, è difficile dire anche qualcosa di negativo, perché abbiamo vinto il campionato, eravamo primi in classifica, siamo stati, quindi è stata un'annata veramente...
Un'annata super.
Tu giustamente ci chiedevi di ricordarti il punteggio, no, che è partito il coach dicendo che il coach avversario è andato a stringergli la mano quando doveva ancora, sì, suonare la sirena. Era un 105-84, ecco, in gara 3.
Non mi ricordavo.
Abbastanza netto.
Esatto, sì, sì,
abbastanza
netto. È stata una grande festa.
Sì, mentre la partita a Ragusa è stata una battaglia.
A Ragusa è stata una battaglia con scaramucce, gomitate, botte, vabbè, come deve essere finché si sta nella parte, come dire, di gioco chiamiamolo corretto, no? Certo. La canestro comunque è un gioco di contatto, quindi ben venga. Poi quando si va oltre, magari è però dinamiche, come dire, dove tutti vogliono vincere.
Dirò che per noi che abbiamo giocato esterni è molto bello guardare i lunghi grossi che fanno sportellata sotto.
Esatto.
Quindi vero.
Sicuramente. Bene, possiamo ricordare quei playoff, appunto abbiamo detto Virtus ha vinto in casa con Ragusa la prima e la terza, mentre Petrarca ha vinto, come abbiamo già detto, prima Udine e poi in casa anche qui in Bastanzane, punteggio alto, 186, gara 2.
Guardatevi il filmato degli ultimi secondi,
che poi
Udine di
Udine. È stata comunque ripescata in A2, sì. E quindi poi l'anno dopo era con voi nello stesso giro.
Sì.
Allora, però ci sono stati anche due derby in quella...
Ci sono stati due derby e sono riuscito a raccogliere dei dati. Dunque, settima di andata, sabato 14 novembre 1992, ore 21.
Ottimo.
Pala Sport di via Goldone Vicenza, Fracasso Virtus 98 e Lady Padova 86. Il ritorno a San Lazzaro, non sono riuscito a trovare la data. Sì, infatti non dormirò stanotte. LD Padova 73, Fracasso Virtus 78, quindi 2-0 per la Virtus quell'anno lì.
Però dicevate fuori onda, se possiamo essere sinceri, che non avete un ricordo specifico di quei derby.
Sì, confermo, non ho immagini nella mia memoria in questo momento e non
neanche io, devo dire, e devo dirvi adesso, non vorrei rovinarvi la cosa, che per me era un po' meno derby.
Perché era una Vicenza.
Cioè, a parte Leo, per il quale, cioè, dico insomma, c'è stata una rivalità, però non ha mai rappresentato l'avversario odiato.
Okay.
Era l'avversario dall'altra parte con un'altra caratteristica. Però non l'ho mai vissuta, certamente, adesso non ricordo, non faceva piacere perdere 2-0, c'è. Mai. Però per me non era più la Virtus Padova.
Sì.
E quindi rammarico, ma non così forte.
Claro, quindi per te quelli, diciamo, in prima squadra più sentiti sono stati appunto quelli che abbiamo citato prima, relativamente alla B2.
Certo, per me
quelli giocati quindi a Lugano e Salerno.
La rivalità con la Virtus è stata molto giovanile, la rivalità con la Virtus molto sì. giovanili, e poi fino a quella finale B2, da quando poi quegli anni di Vicenza per me non era più la Virtus Padova, sì. Era la fusione fra Vicenza e Padova, insomma, sì, esatto, questo devo...
Il famoso derby del biscotto,
esatto,
quello è senza altro.
No, che è stata una rivalità che io ho sempre detto per me fondamentale, importantissima che ci fosse, almeno per me e per noi, cioè aiutato tantissimo a fare dei risultati, insomma.
Sì, perché ti costringeva, dice, ad alzare l'asticella quotidianamente, a avere questo stimolo cittadino.
Insomma,
certo. Uno al Prato della Valle, uno certo. Al Duomo prima e poi
certo.
Fuori.
Sì, tieni presente che, cioè, a parte che ho visto tutti e tre giocare, forse Leo addirittura me lo ricordo giovane, riccioluto, far mini basket alla Virtus.
Tu sei stato anche a Roncaglia da ragazzino?
Sì, ho fatto Propace, Roncaglia, Virtus.
Perché tu sei dei famosi 1972, che sono praticamente l'annata chiave dell'esistenza di Piero Bicchieri, dei quali mi parla sempre, ma lo dico perché ci ascolta.
Siamo in quel gruppo dei 72.
Lo dico perché ci ascolta sempre il grande Bic, se possiamo lo salutiamo ogni volta.
Sempre, affettuosamente.
Esatto, e si ricorda... che tu eri quello più bravo di Roncaglia e lui ha detto ma questo qua ha delle qualità,
lo tiriamo dentro, sì. Tra l'altro mi allenavo con 71, ma una volta Maurizio Benettollo mi diceva ma tu sei 72, mi faccio sì, ma dai, giocare anche con i 72, sì, ci mancava. Giorgio giocava con i 70,
no
c'erano,
io no,
erano fuori quota, no, i 70 all'epoca.
Ma cosa ti riferisci, prima
che era cadetti, juniores?
Sì, Junior si era per quota.
Sì, comunque il derby era anche a livello giovanile importante in quegli anni, perché poi definiva la squadra che avrebbe proseguito. Poi di solito c'era il campionato provinciale, poi andava regionale, poi l'interzona, e poi arrivavi ai nazionali e il derby era la partita che definiva quale squadra passava e andava avanti. E poi insomma, Tony, se non sbaglio, due finali nazionali con i 63.
Come quando giocavi?
Quando giocavi,
ah, sì, okay. Sì.
Quella era la Virtus storica. Sì.
Quindi addirittura se vai indietro con gli anni c'è cioè una finale juniores contro la Cinzano Milano. Ok,
stiamo verso la fine.
Sì, siamo verso la fine, abbiamo una chicca, abbiamo un nostro, ormai possiamo definirlo amico, sì, amico di Pick and Pod.
Assolutamente.
E abbiamo un commentatore TV che ci ha mandato, un giornalista, The Voice, sportivo e la voce. Che ci ha mandato un contributo audio anche lui, quindi Flavio Tranquillo, che è stato il commentatore insieme a Mario Desisti della partita dei playoff in casa, sì, del Petrarca, e quindi l'abbiamo contattato e gli abbiamo chiesto un ricordo.
Ringraziamo per l'intercessione il nostro amico, il professore all'Università di Padova, Simone Grigoletto, nonché ormai storico contributor di Pick and Pod, che ci ha permesso di raggiungere Flavio,
il filosofo di Pick and Pod.
Esatto, ascoltiamo allora Flavio Tranquillo, The Voice.
Amici di Padova, mi fa molto piacere mandarvi un saluto. Mi chiedete un ricordo, devo dire la verità, faccio fatica a darvi un ricordo nel senso stretto del termine, perché prima di vedere questo spezzone che è ancora in giro, la rete ha anche dei vantaggi. Non mi ricordavo in senso stretto di questa partita. Vedere lo spezzone mi ha fatto venire in mente qualcosa, probabilmente me lo avevano ricordato già gli amici a Padova in un paio di occasioni in cui sono venuto, e soprattutto ho un po' rimesso a fuoco il fatto di aver fatto una telecronaca con Mario De Sisti, che per me all'epoca era oltre il concetto di mostro sacro. E infatti nel pezzettino che si sente c'è il disagio di uno che continua a parlare di sciocchezze e di banalità rispetto alla pallacanestro, la coesione, bravi quelli che hanno vinto ma bravi anche quelli che hanno perso. È quando Mario De Sisti aveva una visione del gioco che oggettivamente io ho riscontrato in pochissime altre persone in 5 continenti. Avrei dovuto e potuto sfruttare meglio questa sua immensa capacità. Però sì, ricordo confusamente di essere venuto, ricordo confusamente di aver visto una partita in cui c'era dell'agonismo vero, e sono contento di sentire me stesso che dice che il comportamento di tutti è stato perfetto, perché quella è la cosa più importante di tutte. E la seconda cosa più importante di tutte è che anche a distanza di tutti questi anni lo sport, in questo è straordinario, riesce a tenere un filo che tiene assieme tutti, anche persone che magari non si ricordano, anche persone come me che erano coinvolte assolutamente di striscio e che all'epoca facevano una specie di telecronachificio, oggi qui, domani lì, oggi per una televisione, domani per una radio e il giorno dopo due articoli a un tanto al chilo, che però è stata sicuramente tecnicamente una grande scuola di professione, professionale, non potrei dire di giornalismo, ma professionale sicuramente sì. In bocca al lupo per tutto quello che ancora vi aspetta, state assieme, un saluto e ringraziamento da Flavio Tranquillo.
Grazie mille, grazie, cioè, è stato Tranquillo. Bellissimo ricevere questo contributo audio. Ragazzi, mi dispiace ma siamo al termine.
No,
siamo al termine.
Volevo rituffarmi in qualche altro ricordo.
In qualche altro ricordo. Beh, però un giro di aneddoti lo potremmo fare ancora. Dai. Giorgio, un aneddoto di spogliatoio, Petrarca.
Non so, come avete festeggiato quella promozione? Siete andati a mangiare, a bere, tutta la notte a danzare? Dai,
quella è stata una nottata impegnativa che si può raccontare fino a un certo punto. No, certamente una gran festa, un po' ovunque a Padova. Ho dei ricordi di... Specialmente c'era Alessandro De Zanche, che era anche un commentatore, è stato recuperato, forse si è alzato un po' il gomito anche, era recuperato in qualche via del centro di Padova, in in tenuta da gioco della squadra che era stata promossa. Questo sì, sì, ma ricordi molto gioiosi, una gran festa, è una gran sensazione.
Ma secondo te è spiegabile quel momento tra quando suona la sirena e quando ti rendi conto di quello che hai fatto?
Ma per quanto mi riguarda, in quel caso non l'ho realizzato neanche subito dopo, l'ho realizzato dopo qualche giorno, nel senso che per quanto riguarda Petrarca, cioè, si è ricreata, cioè, si è riavvicinata un sacco di gente, di persone storiche, per cui ringraziamenti. Ecco, questo è l'aneddoto che è una delle cose più belle che porto, che ho ancora nel mio cassetto, è stata una lettera di ringraziamento che Fabio Fabiano ha indirizzato a me e Gerardo. Questa un giorno o l'altro la farò anche vedere, perché non c'è niente di segreto, però sì, certo. È una soddisfazione. Una
scritta con la sua mitica grafia.
Sì, certo. Fabio che certo. Nel tempo ancora, cioè nel tempo si è molto addolcito, ma 30 anni fa era bello di poche parole, esatto. E abbastanza...
Sì. Non a caso gira la voce che fosse Bisbe, esatto. Un suo storico, esatto, soprannome.
Sì. Però quella... Sì. Una cosa veramente...
Per tutto il mondo bianconero è stato un po' riallacciare i fili con, esatto, quel passato, esatto, storico degli, esatto, anni 60. Esatto.
Ovviamente... È stato curioso perché per quanto riguarda Gerardo, me e Alfonso, che facevano parte di quel, certo, gruppo...
I genitori.
È stata un po', chiaro, ripetuta una storia 30, sì, anni dopo, diciamo, quindi insomma io non ci ho mai badato, me l'hanno spiegato dopo, però è stato curioso, anche quello una cosa particolare.
Leo, oltre alla finestra,
no, io in maniera meno romantica di Giorgio mi tengo questa immagine di Marella torso nudo con la finestra aperta con meno 10 fuori e
ma...
no, aneddoti tanti vengono in mente, però più situazioni, sai, di spogliatoio, di gioco, di, e quindi così.
Anche per te, com'è stato quando ha suonato la sirena a quando ti sei reso conto di quello che avevate combinato?
Ma dirti il vero, dopo un'annata sempre... come dire,
al vertice
sempre,
è un po' come un senso di aver compiuto l'obiettivo,
esatto,
che avevi,
sei lì, poi a un certo punto sei lì, ci rimani, vai e diciamo la missione, l'obiettivo è quella, andare su, quindi sei
quella pienezza, volta, di aver raggiunto,
esatto, come l'obiettivo, la sensazione proprio di uno scarico di energie, di forze, di gioia immediata, e dopo sono momenti, come dire, sì, dove capisci, ma sei già dentro, eri già dentro, ed è proprio una liberare le tensioni, perché poi dopo un'annata così, se non vai su, è diciamo la pressione è diversa di quando invece tu, certo, non sei, come dire, non parti la stagione per andare su e ti ritrovi poi a giocartela, mentre se parti per andare su sei sempre, è continua la tensione, diciamo così, dell'obiettivo.
Ma in quella stagione, però, tu 21enne, avevi già il disegno della carriera del giocatore professionista?
Ancora, secondo me, ancora no. Cioè il passaggio è stato quando poi sono andato via da Padova.
Okay.
Quello è il passaggio.
Se lasciare definitivamente.
Perché già Vicenza era molto vicino, no? Anche se facevi su e giù, comunque avevamo l'appartamento, potevi dormire fuori, va bene, era un piccolo passaggio. L'anno di A2 è stata... sei in A2, però sei a casa tua sempre, quindi sì, sei vero, sei... E poi, come ben sappiamo, no? Il giovane è sempre trattato, come dire, anche dal punto di vista economico,
il boccia
di bottega, esatto, il boccia di casa, era sempre l'investimento che faceva la società su di te, però sentivi magari quelli che venivano da fuori, quelli erano i professionisti, no? Che lasci casa, vai, esatto, a dormire fuori, vai a vivere fuori, e il passaggio è stato poi, come dire, l'essere andato a giocare a Pozzuoli in B1, sì, e complice anche la retrocessione, perché con, certo, la retrocessione si è innescata, probabilmente se ci fossimo salvati, fossimo rimasti, sì, giocavi in A2 a Padova, stavi sempre lì, eri professionista, però sempre con un'idea, come dire, diversa da quella di muoversi e andare fuori di casa.
Tony, un aneddoto anche per te, dal momento in cui suona la sirena, al momento in cui hai realizzato mentalmente che avevate compiuto un'impresa?
Sì, aneddoti, diciamo che noi stavamo bene insieme, a parte il gruppo, proprio nel loro, nella completezza delle persone, anche come preparatore atletico, piuttosto che fisioterapista, Gigi Zulia e Valdi, è chiaro, e anche con quello che è Francesco D'Uso, e senza dimenticarsi di Fragonese e Longo, seppur visti dai ragazzi, dai giocatori, sotto un occhio diverso, perché chiaramente era direttore sportivo piuttosto che dirigente accompagnatore o quant'altro.
Certo.
Però per noi erano sempre le persone che ci punzecchiavano di più,
sì,
anche in tono molto scherzoso, tipo Fragonese, soprattutto con Valdi, però sotto c'era un qualcosa di costruito bene, perché secondo me erano i dirigenti un po' della vecchia maniera, cosa che anche adesso è difficile più trovare, cioè, oppure li trovi ma in un modo diverso di vivere quello che è proprio il gruppo, la squadra. Poi quello che io ho realizzato di più è stato dopo, posteriori, cioè dalla B1 alla Serie A, ha ragione Giorgio, che tante persone si sono avvicinate quando hai vinto.
Perché diciamocelo, la fatidica prima vocale davanti alla categoria, la lettera A, che mancava al Petrarca da anni, ha scaldato il cuore?
Sì, però questo, però purtroppo questo è Padova, forse il calcio è l'unica che un po' così così si salva, è durata quel tempo dell'emozione, perché poi forse tu ti aspettavi che la gente ce ne fosse di più al palazzetto, invece la gente si aspetta che anche il primo anno in Serie A, che per noi l'abbiamo fatto più che bene in A2, passata l'onda, sì, le persone alla domenica erano un po' sempre quelle, un po' di più e quant'altro. Come aneddoto, Max, posso dirti che quello che mi ha stupito di più è stato sempre a posteriori, che eravamo ormai in Serie A, che una sera al cinema il sabato, la domenica giocavamo in casa, si è avvicinato uno e ha detto: ma lei è il vice allenatore del campionato. E allora ho detto:
un po' di notorietà.
Qualcuno mi conosce anche di fuori.
Però,
sì, cioè, così dopo è finita anche quella. Tutto
sì, dobbiamo sempre dirlo che era un mondo dove c'era una esposizione mediatica assolutamente inferiore a quello che i social network di oggi chiaramente danno anche a categorie di minor prestigio, e si andava a leggere il quotidiano il lunedì per la pagellina, il commento, cioè c'era ancora questa, cioè, sono passati solo 30 anni, ma da questo punto di vista della comunicazione sembra passato veramente due secoli. Ringraziamo ovviamente Antonio Metto, grazie di essere stato in nostra compagnia, di averci raggiunto a Pick & Pod. Leonardo Busca, vado in ordine da sinistra a destra di come noi li vediamo e loro non li vedono, le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, e Giorgio Tonzig, grazie.
Sì, io vorrei aggiungere anche dei ringraziamenti a delle persone che ci hanno dato una mano nel lavorare su questa, nel preparare questa puntata.
Devo dire che è una di quelle in cui abbiamo prodotto più carta.
Sì, è stato
tra classifiche, roster.
E quindi devo ringraziare Andrea De Franceschi, Andrea Tona, Nicola Bernardi, Pietro Bicchieri, Walter De Anesi e Valdi Medeo.
Chiaramente. Va bene, allora con questi ringraziamenti ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ti rendi conto che ho fatto in tempo a vedere Tonio Metto sia da giocatore sia in giacca e cravatta?
Ma questo è un a favore della tua età.
Che idea, ragazzi, come sono. Sto invecchiando.
Esatto. Un saluto a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata di Pick & Pod. Grazie.
Ciao.
Grazie a voi.